Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon giovedì 12 settembre, questo è il sommario di Cose di Calcio. Costanzao oggi in conferenza, salta però le prossime quattro partite. Abbondanza Thiago per l'Empoli, la domanda di oggi è questa. La formazione titolare, appunto per la trasferta di Empoli, quarta giornata di campionato, secondo voi quale potrebbe essere? E poi bilancio in rosso, futuro roseo, giù monte ingaggi e ammortamenti. Più tifosi allo stadio, 4%, meno invece davanti la televisione. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta, sono le 12.06 qui sul nostro cronometro, sul nostro orologio. Alle 14 ci sarà la conferenza stampa di Francisco Constanzao, seguirà per noi il tutto Camillo De Michelis, che stiamo salutando, si sta prestando a dirigersi verso la Continassa, verso lo stadium, a dire il vero, per l'inizio della conferenza. Qual è la curiosità che vi interesserebbe girare proprio a Camillo De Michelis? Forse l'abbiamo, ne avete già parlato nel programma che anticipa Cose di Calcio, ma potremmo girargliele ancora noi eventualmente. Vi ricordo che oggi primo ospite, quello del giovedì, nuova rubrica da seguire con attenzione, piccole chicche, piccole lezioni di economia e Juventus, l'abbiamo voluta definire così, etichettare così, chiamarla così proprio perché dalle parole semplici del collega di Milano Finanza impareremo molto per saper leggere, intuire, capire, approfondire quei temi che potrebbero sembrare semplici a volte, all'occorrenza anche complessi da capire, che sbattuti in prima pagina in un modo o in un altro magari non riescono a farci capire realmente lo stato di salute del bilancio della Juventus. Ripeto sempre, glielo faremo anche oggi questo ragionamento e questo quesito glielo porremo, ma la Juventus non poteva spendere, come ha fatto? Come si poteva fare? Perché molti negavano la possibilità della Juventus di fare un mercato simile a quello che ha fatto. Si poteva far meglio, si poteva far peggio, ma certamente un bilancio che guarda al futuro, che investe, e quando investi devi spendere, e quindi c'è un bilancio che si avvicina a un'approvazione che avverrà il 27 settembre, adesso a fine mese, 27 settembre, un'approvazione, non dico scontata, ma probabile, con un passivo di 200 milioni. Cos'è che manca? Manca l'introito dell'anno scorso della Champions, quindi la mazzata ulteriore dopo le multe pagate per appianare, sanare quelle che erano le pendenze relative alle plusvalenze, tutto quello che è stato fatto, pagato per ripartire da zero, però ripartivi con un pesante negativo come quello di quest'anno perché ti mancano almeno i 50-60 milioni, se non qualcosa di più, almeno della Champions League, vista la nostra mancata partecipazione. Ecco perché le previsioni rendono possibile un ragionamento positivo alla luce proprio della competizione che ritroviamo, della Coppa del Mondo che dovremmo giocare, cioè ci sono ancora delle incognite, ma ci sono per noi, come per tutti gli altri club, con una squadra più competitiva, con una squadra e una società ripulita da quello che si pensava potesse rallentare il processo di crescita del sistema bianconero, e poi chi non rischia, lo sapete benissimo, non rischia proprio di non arrivare in fondo ai propri obiettivi sportivi e non solo. Questi temi, ma oggi mi concentrerei e ho già preparato un po' di dati statistici, numerici, su quella che sarà la prossima sfida con l'Empoli. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, un Empoli che ha 5 punti, non ha perso, così come non ha perso la Juventus. Punto di forza della nostra squadra, secondo voi, la difesa, dovrebbe essere l'attacco, saranno i centrocampisti, sarà Kun Miners. Che cos'è che secondo voi potrà funzionare già meglio e bene contro l'Empoli? La fase difensiva, finora appena due tiri nello specchio della porta, uno pericoloso. Zero gol subiti. E ripeto, primi in classifica insieme in coabitazione con Inter, Torino e Udinese. Sapete che le prime giornate l'anno scorso c'era addirittura il Lecce, tanto per farvi capire che poi, finito il primo miniciclo, il prossimo blocco, prima della seconda pausa, quella di ottobre, sempre per gli impegni della nazionale, la classifica sarà già molto diversa anche da quella di questo momento. Facendo delle proiezioni, ci auguriamo chiaramente che la Juventus possa restare lì in scia. Diamo subito un'occhiata, mentre intanto saluto Fabio in regia. La Serie A, quarto campionato europeo in 11,7 milioni allo stadio, più 4% rispetto al 2022-2023. In calo invece il numero degli abbonati, di chi in modo lecito, e l'invito è farlo sempre in modo lecito. Purtroppo anche le mie orecchie sentono ragionamenti, non in questa redazione dove non siamo santi, non voglio dire questo, ma sicuramente non in questa redazione, ma fuori il mercato della contraffazione, anche solo quello degli abbonamenti televisivi, naturalmente ci portano a pensare che siano diversi quelli che di settimana in settimana cercano di guardare le partite senza voler pagare neanche un centesimo. Allora, recuperiamo subito il contatto del prossimo ospite, così lo contattiamo. Per quanto riguarda la Juventus, la formazione della Juventus, chi è che vedi partire meglio adesso delle prime quattro? Tu te ne intendi di quelle che stanno in vetta, caro Fabio?
Beh, come si fa a non dar favorita all'Inter? Ormai lo fanno tutti.
Anche tu un attimo. Sì. Dai, non è che hai delle tendenze nell'azzurro?
No,
tu.
Figurati.
Mi prendete questo pezzo, questo podcast?
Ma scaramanzia, Antonio,
Scaramanzia. No, dovete capire.
Poi ci dice il Napoli perché non ha coppe.
Guarda, se e la Juve che cos'ha o non ha? Ecco, mi interessa, domanda seria. Dai, prima abbiamo scherzato, ti ho preso anche un po' in giro. Non dico neanche il tuo codice fiscale perché è facilmente decifrabile. La Juve quindi che cos'ha come etichetta, come prezzo sul proprio banco per essere favorita o partire in seconda, terza fila? Dimmelo tu.
Beh, ha sicuramente tanto entusiasmo, secondo me, perché parte con un gruppo nuovo, giovane, allenatore nuovo, c'è stata questa partenza, le prime tre partite molto forte, molto positiva, per cui ha tantissimo entusiasmo la Juventus, che porta sempre un'onda di positività. Se dovessi ora dirti dove vedo la Juventus, posso sicuramente con sincerità dirti che sarà lotterà fino all'ultimo. L'ha già fatto l'anno scorso con una squadra decisamente inferiore, a mio modo di vedere. Quest'anno che la squadra è decisamente superiore, secondo me sarà lotterà ancora di più. Poi dirti se vince il campionato...
Sai qual è il bello della diretta? Che alle tue spalle hai la tua coscienza.
Sì, proprio, la vedo.
La vedi? La sì. Vedi anche un po' di riflesso.
E anche gli occhiali.
Sì, anche gli occhiali, il ciuffo alla... Ti ricordi quel DJ della notte, quel cantante anni 80? Adesso mi ricorda qualcuno, poi mi verrà in mente. Però a parte questo, state vivendo un derby in regia praticamente, sì. Un derby d'Italia simpaticamente. Dovevi vedere i gestacci che ti ha fatto. Dovresti adesso le braccia larghe, lo sto vedendo.
Il problema è quando abbasserò il microfono, che non dico che cosa succederà qua dietro.
Esatto, tirate le tendine perché non voglio né vedere né sentire. Allora, contatto ricevuto, tra poco ci collegheremo, però intanto abbiamo dato lo spunto che arriva da Gazzetta dello Sport. Ne avevamo già parlato un po' ieri, appunto quello della Serie A, degli ascolti, eccetera. C'è un'intervista molto interessante, qualche passaggio lo leggeremo e lo analizzeremo insieme, di un numero uno per eccellenza come Dino Zoff. Io mi ricordo i suoi pantaloncini neri, la sua maglia con la numero uno color topo, quel grigio topo, e la numero uno sulla schiena. Ero bambino, arrivavo a malapena alle transenne del comunale. Mio papà ogni tanto la domenica mi premiava con il biglietto comprato in ricevitoria rigorosamente cartaceo. chissà dov'era Gabriele La Monica in quel periodo lì. Gabriele, buongiorno, Milano Finanza, eccoti.
Buongiorno,
carissimo.
Come stai?
Molto bene, molto bene. Io quando mi sveglio il giovedì dico, ah, oggi vado a controllare subito il mio conto in banca. Perché
oggi numeri.
Poi parliamo anche un po' di Empoli. No, stavo raccontando un po' di questa bella intervista di Dino Zoff. Se anche per te è stato il numero uno, cioè all'epoca era il numero uno.
Senza dubbio.
Io ero malapena alto come la transenna al comunale e vedevo questo omone bello che sembrava lento, ma era veloce nelle intenzioni. Come te lo ricordi?
Io me lo ricordo con passato, me lo ricordo come se fosse uno, era uno che non faceva sforzi inutili fondamentalmente, non concedeva molto all'occhio ma era molto efficace. Ora io sono un 71, per cui
siamo lì.
82 11 anni, proprio Zoff l'ho amato molto, ma l'ho conosciuto molto, molto meno di quanto avrei voluto, perché poi alla fine i miei ricordi più vividi erano marchiati Tacconi, poi chiaramente Peruzzi e ovviamente Buffon. Mi ricordo chiaramente del Mondiale, mi ricordo della Coppa UEFA, però sono ricordi che sono molto televisivi, perché io non abitavo a Torino, ero in giro per l'Italia, quindi al comunale non sono mai stato quando c'era Zoff, sono stato molti anni dopo chiaramente, prima che nascesse il Belle Alpi. Però comunque veramente un grandissimo. Io mi ricordo che ero molto dispiaciuto, ero un bambinetto chiaramente, quando leggevo le cronache pre del Mondiale, che lo definivo come un povero vecchio, chiaramente dopo la performance del 78, come aveva preso quei due gol contro l'Olanda, entrambi colpiti da fuori.
Ah sì, quasi, vero.
Però quanto ci ha fatto sognare con l'Italia-Brasile, con quella parata.
Con quella parata in cui tu... In tutti, lì è nato il VAR probabilmente, no? O la linea, o la tecnologia per vedere il gol non gol. Lui è stato il primo di quelli che hanno.
Incredibile, sulla linea l'ultimo minuto.
Anche perché lì abbiamo rischiato che l'arbitro, sai che ci sono sempre un po' i Moreno che crescono, no? Anzi, lì non era ancora nato Moreno probabilmente, e temevo potesse essere sancito il gol del Brasile, sarebbe stato tremendo. Senti, caro Gabriele e la Monica, facciamo un po' i conti in tasca. Io partirei con l'approvazione del bilancio. Cosa si intende per approvazione del bilancio? Così ci insegni un po' in questa rubrica Economia Juventus a capire le tempistiche, bilancio che si è chiuso al 30 giugno, arriviamo al 27 di settembre per approvare il bilancio, quindi si riunirà un consiglio di amministrazione, probabilmente un bilancio pesantemente in rosso, se ci spieghi i motivi, se è pesante veramente come leggiamo sui titoli, o quali sono le previsioni, come vanno letti questi numeri intanto del bilancio della Juventus?
Sono numeri di un percorso, per cui sono numeri che vanno letti, ma non sono numeri statici, non è qualcosa che è una fotografia in movimento, anche se è un concetto un po' complicato. Cioè, sicuramente saranno numeri ancora in rosso, ma questo rosso andrà visto voce per voce. Bisognerà andare a vedere all'interno dei ricavi e quanto sono stati i ricavi da trasmissioni televisive, quanti da biglietti, quanto da trading calciatori. Ricordarsi soprattutto che l'anno scorso non abbiamo fatto le coppe, per cui abbiamo sicuramente tra 40 e 50 milioni in meno di ricavi, e quindi questo andrà sicuramente a impattare, ma per l'anno che si è chiuso lo scorso anno, i conti della Juventus. Sicuramente ci saranno molti dei benefici di cui abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni scorse, quindi minori ricavi, cioè minori costi del personale, maggiori ammortamenti, chiaramente sono andranno al bilancio dell'anno prossimo, perché chiaramente sono operazioni che sono state concluse dopo la fine del bilancio. L'unica operazione, quindi eventuali benefici e anche costi, che troveremo sul bilancio che verrà liquidato dal CDA il prossimo 27 di settembre e da Gasluit, che appunto è stato chiuso prima del 30 giugno, perché anche la Aston Villa aveva problemi di iscrizione al campionato, quindi doveva registrare una plusvalenza di conti prima della chiusura del bilancio, e noi registreremo il vantaggio che abbiamo avuto dalla vendita di Barrenechea e di Irving Junior. però questo è un percorso, questo è un percorso, è un percorso, è come una salita di montagna, quindi siamo ancora in una fase in cui la salita è abbastanza ripida e lo è meno rispetto agli anni scorsi perché molto è stato già fatto. L'anno prossimo avremo il beneficio della campagna di Giuntoli, per cui avremo minori costi, minori stimi di ammortamenti, quindi un vantaggio di 40-50 milioni solo a quella voce. Avremo sicuramente il vantaggio dei maggiori ricavi per gli incassi della Champions League di quest'anno, avremo i ricavi per l'incasso della Supercoppa di quest'anno, avremo i ricavi della sponsorizzazione della maglia che auspicabilmente arriverà quest'anno, quindi cominceremo ad avere i benefici che sono proprio benefici permanenti di quella che è la gestione attuale. Per cui sicuramente è un continuum, c'è cioè qualcosa che è iniziato gli anni scorsi, quindi sarebbe ingiusto non dare merito anche ai dirigenti che hanno preceduto Giuntoli. Giuntoli chiaramente con la campagna di acquisti di quest'anno darà un'accelerazione a questi conti che dovranno tendere verso un punto di equilibrio. Noi abbiamo fatto un netto di capitale, per cui il nostro patrimonio netto è comunque un patrimonio netto positivo, per cui sicuramente anche se ci sarà una perdita, questa perdita non dovrà allarmare lo stato di salute dei conti. Sicuramente non potranno esserci ancora troppe perdite, perché chiaramente più perdite si accumulano, più il patrimonio si assottiglia e più poi sono necessari nuovi aumenti di capitale, cosa che al momento
sono da escludere.
Chiaramente non vuole.
Gabriele, quindi, ti fermo solo un attimo, con un passivo di 200 milioni e con queste prospettive, onestamente, cioè non sei uno senza lavoro con la società venduta, cioè che non hai possibilità di recuperare, ma ci sono delle buone prospettive che questo abbattimento negativo si possa avverare. Nell'arco di quanto tempo, secondo te, con non le più rose previsioni, assolutamente non così, ma viste queste prospettive auspicabili, quali sarebbero i tempi auspicabili? Ecco, la domanda è questa.
Allora, diciamo così, se vogliamo, normalmente i piani di impresa, i piani industriali sono solo a 3 anni.
3 anni.
Diciamo così, che secondo me anche 4, perché è stata necessaria da parte di Giuntoli non soltanto un abbattimento dei costi, ma anche un rafforzamento della rosa, perché comunque abbiamo avuto un paio di uscite piuttosto corpose con Miners e la Glasruit. E sicuramente anche l'anno prossimo bisognerà vedere che scelte farà il management, però chiaramente evidentemente queste
un'uscita sarà, due entrate la chiamo io,
o perlomeno se ci saranno da abbattere ulteriormente dei costi lo si farà sicuramente. Siamo 3-4 anni potrebbe essere un orizzonte interessante. È evidente, questo è chiaro, che poi questo elastico può essere accorciato o allungato a seconda di come andranno le competizioni.
Assolutamente. Resta quella variabile.
Tanto più incasseremo con i biglietti, tanto più incasseremo con sponsorizzazioni, tanto più avremo possibilità di ridurre il nostro gap più velocemente. Se non dovesse accadere, chiaramente ci sarebbero ulteriori allungamenti dei tempi. Per cui adesso fondamentalmente la palla in questo momento è veramente tutta.
Gabriele, sei volta. Per noi un fotografo live, tu, cioè ci devi aggiornare di giovedì con queste fotografie.
Ma con grosso piacere, anche perché
no, perché ci aiuti a far capire bene, meglio, anche con esempi molto, molto tecnici, pratici. Quello della fotografia è bellissima, no? Cioè, tu prendi adesso il cellulare, schiacci e ti vengono le fotografie live e le vedi anche in movimento, no? E preferisci prendere un pezzo piuttosto che un altro. Senti, ti chiedo, ti sposto. Ah no, se ci spieghi ancora un po', se potrebbe esserci anche qualcosa che ci sfugge in questo momento che potrebbe portare ad una non approvazione di un bilancio. Quando è che capita una cosa del genere? No, abbiamo speso troppo, c'è un consigliere, alza la mano? Perché poi sono le domande che ci chiedono da casa.
Sarebbe, no, non la parola. La mancata approvazione del bilancio è una cosa di una tale gravità che è una cosa totalmente eccezionale all'interno di una società di calcio. Ci possono essere dei consiglieri di amministrazione di minoranza che possono eventualmente eccepire su delle poste, possono o non votare o astenersi, che comunque già di per sé è una cosa abbastanza grave, con un voto contrario, perché chiaramente significa che non regna la piena armonia all'interno del CDA.
Andrebbe letta in quel modo, quindi leggiamo bene e diremo sì, due o tre non hanno votato di minoranza, però corrisponde ad un pensiero che ci sta spiegando appunto Gabriele. Prego, Gabriele.
Una cosa del voto contrario e una cosa dell'astensione.
Sì.
Perché sono due cose completamente diverse. Una cosa con voto contrario è: io non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo. Un'astensione è: io magari non sono sufficientemente convinto, però non posso dire che tu stai ragionando male, che è una cosa completamente differente. Chiaramente le posizioni dei singoli consiglieri vengono notate all'interno del CDA, per cui di cui si tiene conto di tutto ciò che avviene, per cui chiaramente qualora in futuro, Dio non voglia, ci dovessero essere delle responsabilità connesse al bilancio, chi ha votato contro quel bilancio chiaramente non è ritenuto responsabile per ciò che non ha votato fondamentalmente.
Certo.
Quindi però stiamo parlando di situazioni patologiche. La normalità è che il bilancio verrà approvato e chiaramente i consiglieri di minoranza chiederanno, così come anche il collegio sindacale, delle rassicurazioni sulla sostenibilità del bilancio stesso e sulla sostenibilità delle entrate, che chiaramente poi verrà, e che così come queste verranno rappresentate nel capo del consiglio.
A chi spetta dare queste garanzie, queste spiegazioni? Di fronte
l'amministratore delegato illustra le strategie, il direttore generale illustra i numeri, il collegio sindacale è un organo di controllo interno che controlla che tutte le procedure vengano fatte secondo legge, che anche gli standard contabili siano quelli corretti. Allora, lo standard contabile per quanto riguarda le società di calcio è un problema piuttosto complesso, però che merita un approfondimento, perché ti faccio un esempio molto veloce. Io compro Douglas Lewis da 50 milioni. Normalmente cosa succede? Che io, come se comprassi un bene strumentale, una fotocopiatrice, io l'ammortizzo in 5 anni. Proprio dopo 5 anni il valore di quel giocatore a bilancio è zero. Però io a quel punto Douglas Lewis non è che farà zero fra 5 anni, avrà un valore. A questo punto io che valore gli do? Avrà 5 anni di più, per cui sarà più forte, più esperto, ma anche più vecchio. Cosa prevale? Prevale il fatto che è più vecchio, quindi vale meno. Prevale il fatto che è cresciuto, che ha avuto più responsabilità, quindi più forte. Questi sono fondamentalmente i problemi di dover mettere a bilancio un qualcosa che è perfettamente immateriale, come un cartellino di un calciatore. E sono questi gli elementi per cui la Juventus ha avuto ha avuto problemi con la Consob, perché essendo quotata, essere quotata è una cosa molto bella, però il problema è che se tu sei quotato, tecnicamente solleciti il pubblico risparmio. Il risparmio è un bene che è garantito dalla Costituzione, per cui è evidente che i controlli sui te saranno molto più accurati di quelli che non saranno per chi non va a chiedere soldi fondamentalmente al pubblico indistinto.
Quante domande mi stuzzichi, ma non te le faccio tutte adesso, anche perché vorrei parlare con te, quindi ricordami che partiremo da qui. E ti avrei chiesto che convenienza c'è a restare quotati in borsa, cioè con tutti questi aspetti che ci hai detto, ma ne parliamo di questo la prossima volta. Vado sul pratico. Ricomincia il campionato, c'è l'Empoli, non ancora perso, Thiago Motta li ha tutti a disposizione, quelli recupera anche Azic. Che tipo di formazione ti immagini? Qui svesti i panni di Gabriele Lamonica, Milano Finanza, e fammi il tifoso con la maglietta, con lo sponsor.
Io spero una formazione tipo, cioè io penso di vedere, qui ci voleva vedere con Miners, Douglas Lewis uno dietro l'altro, perché sono quelli che determineranno il successo.
I cardini del gioco.
Di questa, sì, esattamente. E poi sarei curioso di vedere anche il difensore che abbiamo preso dal Milan, vedere un pochino.
Calulu?
Sì, perché Savona mi piace molto. Abbiamo capito che io temo che il capitano Danilo sia ben poco nelle rotazioni di questa squadra. Per cui vorrei vedere come questo Calulu si integra sia come centrale, ma soprattutto come terzino destro, perché secondo me in una formazione tipo la fascia destra sarà sua e quella sinistra di Cambiasso.
Ecco, e allora la domanda cattiva la devo fare anche a te, Gabriele. Qui non ci vedo quindi Fagioli. Lo abbiamo Fagioli aspettato, non gioca in nazionale, potrebbe partire ancora dalla panchina? Pensavamo che fosse un po' più avanti.
In una Juve tipo è un panchinaro, secondo me, senza alcun dubbio. Mentre secondo me Locatelli potrebbe con il modo di giocare che ha Thiago Motta recuperare i livelli che aveva all'epoca dell'Europeo, che non abbiamo mai più rivisto noi nella Juve. Secondo me Fagioli deve crescere veramente tanto per poter pensare di essere titolare di questa squadra, perché comunque ha ancora dei tempi piuttosto lenti rispetto ai suoi attuali compagni di reparto.
E questo fa fare anche altre riflessioni, e noi ne avremo sempre tante da fare con te il giovedì in Economia Juventus con Gabriele Lamonica, Milano Finanza.
Grazie, Gabriele,
perché davvero dalla semplicità si capiscono tante cose degli argomenti complessi. Grazie davvero, leggetelo, seguitelo sui social, online, con tutto quello che scrive Gabriele Lamonica.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio di giovedì, domani cose di calcio XL con il sottoscritto a seguire la conferenza stampa di Thiago Motta, la vigilia della partenza della partita di Empoli, e in studio Paolo Rossi che finite le nazionali si fa rivedere sul posto di lavoro, naturalmente lo salutiamo. Per quanto riguarda alcune curiosità di Empoli-Juventus, alcune ce le lancia anche il sito Juventus ufficiale, ma noi ne abbiamo altre grazie alla nostra collaborazione con gli amici che seguono puntualmente appunto Footstats statistiche, tutti i ricordi, i numeri, quelli più intriganti, interessanti, ce li ripropongono appunto qualche ora prima degli altri, e quindi li potete ascoltare in esclusiva qui su Radio Bianconera, e oltretutto vengono approfonditi il sabato a poche ore dalla partita. In questo caso spesso giocheremo di sabato e quindi ci abbiamo azzeccato nella scelta di piazzare il nostro prof Dario Ghiringhelli con tutta la Juve che vuoi e tutti i numeri che andranno sviscerati con l'approfondimento proprio del responsabile di Footstats. A Empoli in Serie A 15 incontri disputati. La curiosità, mettendo insieme altri dati, è che la prima partita Empoli-Juventus non si è giocata ad Empoli. C'era un problema allo stadio di Empoli, poi racconteremo, ma si giocò a Firenze, quindi prima trasferta, e se ricordo bene di aver letto anche con gol di Antonio Cabrini, quindi torniamo indietro di tanti anni. 15 incontri disputati, 3 vittorie dell'Empoli, 2 pareggi, 10 vittorie della Juventus, 13 gol fatti dall'Empoli, il doppio praticamente, quelli della Juventus, doppio più 1, 27 gol fatti dalla squadra bianconera. Il primo e ultimo Juventus, Empoli-Juventus di campionato. Allora, Empoli-Juventus, il primo, allora non era di Brio, cioè non era di Cabrini ma di Brio, mi sbagliavo. Empoli-Juventus 0-1 alla terza giornata della stagione 86-87, Brio al 72esimo, quindi una partita in forte equilibrio fino a 20 minuti alla fine, 18 minuti per l'esattezza di quel match. Terza giornata, qui siamo alla quarta, quindi la storia insegna sempre a fare le giuste proiezioni, a non fare voli pindarici. Empoli-Juventus, l'ultimo, 0-2, alla terza giornata, anche lì, terza giornata, stagione 2023-2024, Danilo al 24esimo, Juventus in vantaggio nel primo tempo, Chiesa all'82esimo, verso lo scadere del match. Quindi, intanto, queste piccole curiosità che ci fornisce Footstats e gli approfondimenti in tutta la Juve che vuoi, sabato pomeriggio tra le 13 e le 15, poi dalle 15 alle 17 Sabato Sport con quello che c'è da aggiungere prima della partita, collegamenti anche con Alessandro Santarelli, ci sarà lui questa settimana in quel di Empoli, e il sottoscritto comincerà poi le sue vacanze faticose, belle, e il bello è il retro delle fatiche di questo mestiere è anche girare per l'Europa, anche se la prima sarà a Torino contro il PSV Eindhoven. E quindi le prossime partite in trasferta troverete il sottoscritto colpo di tacco sempre, comunque, con la neve, con la pioggia, anche perché loro sono in studio, noi ci troveremo magari in giro per l'Europa. L'invito è sempre quello:
ci daremo appuntamento davanti all'hotel della Juve nel centro, nel cuore delle città, dove saremo ospiti, e lì faremo dei grandi interventi, dei grandi collegamenti, delle grandi interviste, sempre se vi farà piacere. Quindi ci saremo tutto il giorno, già dal giorno prima, quindi per le conferenze dallo stadio, con le conferenze della vigilia, il giorno dopo fino all'ora leggermente dopo pranzo, per poi prepararci alla serata di Champions, ovviamente modello ridotto invece per il campionato, dove partiremo il giorno della partita, quindi ci troverete in giro zona stadio tutte le volte che vorrete, basterà cercarci e mi riconoscete nel bene o nel male, ci potete trovare, ma soprattutto trovate la vostra casa, Radio Bianconera. Eccoci, lasciamo questi dati, li andiamo a riprendere un po' dopo. Tra poco ci collegheremo con la redazione di Tutto Juve, quindi andremo da Massimo Pavan, come tutti i giovedì. Abbiamo mischiato un po', il direttore Jacobelli l'abbiamo spostato al lunedì, in maniera quest'anno da sentirlo subito sul pezzo, caldo, il giorno dopo fare un'analisi completa, dettagliata delle giornate di campionato, e spesso e volentieri coincideranno anche con le vigilie di Champions per noi. Quindi quando si giocherà di martedì, il lunedì tra pagelle, pagelloni, contro pagelle, Xavier Jacobelli, capite che il programma sarà pieno e andrà riempito solo con ulteriormente con le vostre voci. Vado ad aprire subito Tutto Juve, dopo aver dato un occhio anche al sito della Juventus. Eccolo qui il dato che vi volevo riportare. Il 28 settembre 1986 si gioca il primo Empoli-Juventus, quindi neanche troppo in là nel tempo, 86. Ma l'indisponibilità dell'impianto locale fa sì che si scende in campo al Comunale di Firenze. Qui si vede in azione Antonio Cabrini, quindi dimenticavo che non ha segnato Cabrini, ma ha segnato Sergio Brio. A decidere la sfida è un difensore, Sergione Brio. Massimo Pavan, Tutto Juve, te la ricordavi questa cosa, che non si giocava ad Empoli? Io no. Buongiorno.
Sì, perché l'hanno detto ieri sera in una trasmissione televisiva.
Ah, ecco, allora lei la sera ha tempo anche per seguire le televisioni. E io sì. Ieri sera facevo ancora qui l'imbianchino a Radio Bianconera. Ciao Massimo, come stai? Come la Juve? Tutto meglio? Bene. Come Nico Gonzalez? Come Consensao? Come UEA? Come Turam? Fammi un po' il punto. Come sta Massimo Pavan? Convocato,
ecco, o no? Consensao ce lo dice oggi come sta. Però non penso che ci sarà. Cioè, speriamo.
No, io ho dato tutta la prossima settimana.
No. Sì. Vediamo quando recupera. È giovane, magari recupera un po' prima. Speriamo.
Cosa si è fatto? Che problema ha, Massimo? Hai approfondito un po'? Perché qui sai che quando ci si fa male, i preparatori, la preparazione, il caldo, il freddo.
Diciamo che tra Milik e Consensao mi preoccupa più Milik, dico la verità.
È vero, dovremmo capire se c'è, almeno anche lui.
Sì, perché comunque gli esterni sei abbastanza fornito, mentre Vici Vlahovic non è nessuno, forse è un po' l'unica lacuna.
Nico Gonzalez ci ha detto Thiago Motta, non sei stato attento quella sera dopo la Roma?
No, beh sì, Nico Gonzalez però...
È un 9, non è un falso 9, ci ha detto. Vediamo. No, non ridere così.
No, è bravo di testa, però non lo vedo a fare la prima punta che fa salire la squadra, quello non ce lo vedo, però... No, poi magari mi sorprende, che nessuno avrebbe mai diciamo prospettato anche alcune scelte di inizio stagione molto 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 particolare, e poi hanno dato i loro frutti, quindi diciamo che bisogna aspettare un attimino le prossime partite, vediamo e poi giudichiamo. Alla fine, nelle scelte che ha fatto, solo forse nella partita con la Roma, una partita un po' strana, le altre hanno tutte pagato. Adesso vediamo se ce ne sarà qualcun'altra per Empoli, no? Magari sorprendente, qualcuno ipotizza Azic, vediamo se sarà così.
Secondo te avrebbe una logica quella di Azic? Non c'è la risposta giusta dentro alla mia domanda,
c'è la logica,
e non è provocata.
C'è la logica se l'ha visto bene in allenamento, quindi quello è, diciamo che le scelte sono state fatte in base agli allenamenti, meno due partite su tre hanno pagato, poi con la Roma un po' meno. forse perché anche la Roma ha giocato in maniera diversa, forse perché...
Poi perché ce ne saranno anche altre, così come con la Roma, diciamo, come risultato.
Sicuramente. Adesso è una settimana bella tosta questa, comunque a Empoli sappiamo che deve cercare un risultato solo, anche per arrivare poi alle altre partite in buona, con un buon morale, e poi c'è anche la sfida col PSV che con questo girone qui devi fare più punti possibili in casa.
Perché non è una passeggiata? Paolo Rossi segue molto bene il campionato olandese.
No, ma non ce ne sono di passeggiate.
Non è il PSV di una volta, che dici il Feyenoord di una volta.
Diciamo che la Juventus però, allora, non ha passeggiate, ma se lo gioca alla pari con tutte. Cioè non è che affronta una squadra dove parte assolutamente sfavorita. Cioè sono potuto vincerle tutte, come... Dico che può perderle tutte, può anche pareggiare tutte, quindi perché comunque non hai partite contro il City, contro il Liverpool, contro Spersari che sono veramente incredibilmente forti, ma non hai neanche partite contro i Young Boys, contro squadre come hanno magari il Milan e l'Inter, contro squadre di bassissimo livello, quindi sono tutte partite dove te la giochi alla pari. Saranno toste, poi ci sono alcuni giocatori interessanti nel PSV, spesso si parla anche di alcuni come Pepi, accostato alla Juventus, insomma. Mm-hmm. Per capire se ci sarà Lozano, secondo me no, però vediamo, e quindi è una formazione, la formazione migliore del calcio olandese, quindi...
Attenzione, studiamola che... bene, studiamo bene la Aston Villa.
Ci pensiamo dopo.
Perché c'è l'Empoli? Allora ti faccio la domanda, perché da casa oggi, ripeto, fin quando non parte il campionato, sono lì ancora a pensare, ad aspettare le parole di Consensao oggi alle 14. La formazione titolare per Empoli la chiediamo a Thiago Pavan. Adesso li hai tutti praticamente, tolto Consensao. Fammi tu dei ragionamenti, quello è tornato, al di là se stanno bene, ovviamente.
Secondo me farà giocare quelli che sono arrivati per da più tempo e quelli che ha visto in questa settimana. Quindi secondo me farà debuttare Kalulu dall'inizio e dall'altra parte ci metterà Biaso con Bremer e Gatti. E poi a centrocampo bisogna capire se... Secondo me farà debuttare Douglas Luiz e ci aggiungerà Locatelli, tenendosi quelli che ha recuperato come cambi. E poi a mio parere metterà Ildiz, Kop Meiners e
Nico?
No. Vlahovic e poi uno tra Azic e poi o Bangula o Bangula credo.
Quindi mi stai facendo lievitare le percentuali per un esordio di Azic, per vederlo.
Ci può stare,
per logica.
Nei tre, dietro a Vlahovic, vedo Idris, vedo Kopmeiner.
Ma tu vedi quindi questa...
Uno tra Bangula e Azic.
Allora, la logica dice questo, cioè un ragionamento logico, non è l'unico, ovviamente.
Poi nel secondo tempo ci starà sicuramente Nico, ci starà magari anche UEA, ci saranno gli altri cambi, quindi... Adesso lo vedo, Cambiaso lo vedo un po' più arretrato, perché Cabal anche lui è tornato un po' dopo con le nazionali.
Sì, arriva da trasferta oltreoceanica.
Stesso discorso Danilo ad esempio, secondo me lo mette titolare col PSV, perché è una partita giusta, di esperienza che serve, o col Napoli.
E dove me lo fa giocare secondo te?
In fascia,
quindi quello è la posizione in cui dovremmo aspettarcelo.
Per me adesso sì, poi... Può anche dare un turno di riposo a Bremer o a Gatti,
però non glielo darei in coppa il turno di riposo, o no?
Nel partito ce l'hai, a Empoli no, perché arriva tardi, quindi non è che c'hai, o gliela dai col Napoli? Non è più complicato col Napoli che col PSV, però.
Ok. E ci proietteremo giovedì prossimo, faremo un'analisi più accurata.
Avremo altre due partite, insomma, le più indicazioni,
certo. Ma quindi mi stai dicendo, focalizzi e proietti la tua formazione, lo chiedo anche a casa, agli amici, al 340 54 25
poi 32. Dimenticavo Savona, potrebbe anche essere Savona, ma potrebbe anche giocare lui, poi, che ha fatto
sì,
bene.
Sì, ne abbiamo di più del solito a disposizione, quindi appunto per quello gioco oggi un po' la formazione, no? Perché è la prima con tutti anche i recuperati. Quindi tu mi dici Weah e Thuram comunque non li farei partire dall'inizio?
No, assolutamente no.
Assolutamente no. Magari un assaggio a partita in corso per capire.
Sì, questo assolutamente sì.
Assolutamente. Facciamo la rubrica dell'assolutamente
secondo
no,
me,
assolutamente sì.
Me, guarda,
con Pavan.
Me, allora, assolutamente no, Thuram e Weah.
Dai, mi piace. Sì. Assolutamente no? Sì.
Assolutamente no. Assolutamente sì, invece, nel secondo tempo, assolutamente sì, Thuram contro il PSV al posto di Locatelli.
Beh, mi piace. Pavan è fatta, è un format. È partito.
Andiamo.
Vi piace il format?
Assolutamente.
Assolutamente sì,
assolutamente.
Assolutamente no.
Sì, assolutamente sì.
allora no, mi stanno scrivendo anche con dei ricordi dell'Empoli. Ah sì, eccolo qui. Io c'ero in quella partita Empoli, ci scrive Michele Da Vinci. Io c'ero, andai con mio fratello ed eravamo in maratona. All'epoca mi ricordo che l'Empoli giocò le prime due partite a Firenze, l'altra mi pare fosse con l'Inter, quindi ci riportano addirittura ai ricordi dell'86, Massimo. Tornando invece
io mi ricordo un Empoli Juventus 3-3 con tripletta vista di Rocchi, bianco nero.
Ah sì, sì. Sono entusiasta di tutti... Ah no, il mio amico Massimo, no, stava facendo dei complimenti alla radio, l'ho letto per caso, grazie, ma senza continuare. Poi ci parlano dell'esposto sui conti dell'Inter, ne parliamo anche, ne parla anche tutto Juve, però vorrei concentrarmi oggi...
Tanto non succede niente quello.
Ah, tanto non succede niente.
Tanto, cioè, così tanto che devi fare. Tanto
sai che cosa succede secondo me?
Non interessa.
Per non l'Inter non succede niente, ma chi ne è secondo me cambia lavoro. Vero, verissimamente non, vero o verissimamente falso?
Non, francamente non ti saprei dire, cioè, ci sono talmente giri strani su queste cose che come una volta
io questa idea
Narducci,
questa idea
Narducci nel 2006 quando gli chiesero come mai non considerarono le altre telefonate dei file, dissero no, non ci interessava.
Certo.
Ci interessava, quindi loro
se non ti interessa, anche tu quando non ti interessa, ieri sera hai visto le trasmissioni televisive, non hai visto altro.
Non interessa l'Inter.
Hai visto il dibattito delle prossime presidenziali in America? No,
non mi interessa. Non mi interessa.
Anche tu sei un po'...
Non posso andare su...
Ti sentiamo male, Massimo? Ti stiamo un po' perdendo?
Mi sento bene.
Adesso sì.
No, dico che sono decisioni che... non vado neanche a votare negli Stati Uniti, quindi
no,
non
chiaro,
è che
era una battuta la mia, Massimo.
Non posso essere di aiuto alla... né a un candidato né all'altro.
Esatto, diciamo che tu non voti nessuno dei due, eh? Ne usciamo così,
no,
va bene. Senti Massimo, tornando alla partita, quello sì, assolutamente sì, assolutamente no, con una logica oculata ovviamente. Ma, e se lo pensassi diversamente te lo direi, lo sai, l'abitudine Radio Bianconera di tutto Juve la conosciamo, Schietti a riprendere, a rilanciare le notizie più, chiaramente, più vere. Ti chiedo, tornando alla partita, però assolutamente sì, assolutamente no, ma non cambia, non potrebbe cambiare anche mettermi 3 a centro 4-3-3?
Ma, non lo so,
perché hai tanti centrocampisti adesso,
non
devi pensare.
Assolutamente.
Di quello che vuoi, come sempre.
Non saprei dove mettere Koopmeiners in quel caso.
Non sapresti dove mettere Koopmeiners, però lui ha giocato ovunque.
Sì, però non fai, così fai fare, cioè se mi 4-3-3, cioè
4-3-1-2, dai, in quel senso lì,
sì,
cioè.
Sì, cioè 4-3-1-2.
4-3-2-1.
Sì. Però 4-3-1-2 poi alla fine, cioè 4-3-1-2. Sì, ci può stare, però poi guarda, io non sarei sul modulo, sarei più sugli uomini che si muovono. Vedo che lui sul modulo francamente interessa anche poco.
Sul movimento degli uomini,
sì, perché poi e poi comunque contano i cambi, perché per lui l'ha detto, lui sono più importanti quelli che entrano che quelli che giocano dall'inizio. Quindi,
Massimo sta dicendo le cose di Allegri, allora poi le applica in un modo diverso, però stiamo dicendo non devi prendere gol, conta chi entra,
qualcuno demonizza Allegri, ma Allegri non è che fosse un pigro,
appunto, cioè, è questo che voglio dire, non faccio il tifo, io faccio il tifo per la Juve.
Bravo, è la stessa cosa che facciamo tutti, perché poi cioè, noi facciamo tifo per la Juve che deve fare la Juve, quindi con la, Allegri, la Juve ha fatto la Juve per 5 anni e ha vinto, poi negli ultimi 3 ha avuto dei problemi, forse magari lui non era anche più l'Allegri di prima, o chiaramente la squadra era meno forte e si è andato peggio. Adesso arriva un allenatore nuovo con idee nuove, siamo tutti molto contenti, gli diamo il tempo che serve, per, ma poi dopo i conti sono quelli, cioè i nodi arrivano al pettine.
I nodi arrivano al pettine. Quando è che controlleremo il pettine, Massimo? Ottobre? Novembre? Gennaio?
Sì, a fine stagione, poi faremo io. Cioè, chiaramente la Juventus deve lottare, poi non so se vincerà, ma deve lottare anche per il campionato, per una buona Champions, lottare per il campionato.
No, però a gennaio il pettine controlli e dici, oh, quanti capelli.
Se sei al punto come l'anno scorso, no? L'anno scorso la Juve si stava giocando il titolo con l'Inter, fino a febbraio eravamo tutti contenti, poi dopo, tanto per tornare, avevi pareggiato con l'Empoli, hai perso con l'Udinese e ciao. Quindi cioè, i conti non li posso fare a febbraio, marzo, cioè li faccio poi alla fine, finisce il campionato.
Una foto in movimento, come ci dicono gli esperti.
Se finisce a 20 punti come l'anno scorso, non è andata bene la stagione.
Però non è che dopo questa rivoluzione servirà, spero di no, i 20 punti, 19, 18 di distacco, eccetera, servirà un po' più di tempo, un po' più di pazienza? Quindi che ne so, la Juve che regge fino a marzo, esce a marzo dalla Champions eventualmente, cioè sto facendo non l'anti-juventino, sto facendo dei ragionamenti possibili.
Secondo me serve più pazienza all'inizio, a marzo, aprile, in teoria la squadra c'è già.
Ah, tu dici, quindi... se arrivo lì da questa squadra...
Questo ci sta. Adesso, cioè io adesso mi aspetto che ci sia magari alti e bassi. Poi dopo la squadra teoria deve andare increscendo, cioè se adesso parti bene dopo devi fare ancora meglio.
Chiarissimo, poi, Massimo, chiarissimo.
Poi ci possono essere anche i fattori contingenti, chiaro che se ti si fanno male i 4 o 5 giocatori...
Poi parliamo anche di preparazione, di preparatori, di cognati.
Cioè, sì, quindi può essere tutto, però poi ci sarà anche un mercato di gennaio, magari... Sai, se adesso sei liberato di Kostic, magari ti liberi anche di Arthur, puoi andare a prendere, non lo so, Jonathan, butto lì un nome a caso, totalmente a caso, Jonathan David a buon prezzo.
Certo.
Nome a caso, casuale.
Senti, io apro tutto Juve, mi ha dato una botta di adrenalina tutto Juve oggi, perché mette in primo piano ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Mi riporta indietro alle canzoni... con cui siamo anche un po' cresciuti, ma eravamo piccolini. Qui mi metti la foto di Mattia De Sciglio. Ci dobbiamo preoccupare? Dell'ex?
Non so se gioca. Non so se gioca. Sembra che si sia tolto. Detto che si debba togliere dei sassolini dalla scarpa. Cioè, se li deve togliere lui, che prendeva 3 milioni di euro.
che era infortunato, le scarpe non ce l'aveva mai.
Nel senso, devono dire i tifosi. Cioè, quindi secondo me lui dovrebbe fare una cosa, dire grazie, ho vinto qualcosa, ho fatto delle belle stagioni, le ultime 2 stagioni sono andate male, è andato via il mio sponsor che era Massimiliano Allegri.
Lo sponsor, c'aveva anche lo sponsor sulla maglia?
Mi sembra che fosse il procuratore sia lo stesso di Allegri.
Guarda come picchia, con le sue notizie.
Ho detto mi sembra, non so.
Mi sa di sì, mi sembra anche a me.
Allora ci sembra in due, perché c'è un indizio, una prova.
Troppe rubriche abbiamo aperto oggi.
Guarda, secondo me è molto semplice. Quando i calciatori hanno avuto tanto e hanno dato forse un po' poco, dovrebbero dire
grazie.
Ti ringrazio, grazie, non so, sassolini e altre cose. Dovrebbero dire solo grazie. Anzi, per loro deve essere, per me dovrebbero dire questa frase: grazie, per me è stato un privilegio stare alla Juventus e basta.
Grazie, perché vi saluto e ho controllato il bonifico, è arrivato anche questo mese.
Sì, e salutare, non dire i mesi sono stati facili, difficili o altro, perché se De Sciglio fosse dimostrato negli ultimi mesi Roberto Carlos, forse avrebbe giocato, e invece non si è dimostrato di questo livello, si è fatto male, è andato verso una parabola discendente. Gli auguro tutto il meglio a Empoli, che possa fare ritornare un giocatore di buon livello, di primo livello, e possa concludere al meglio la sua carriera per gli anni che ci rimarranno. Però Sassolini e quelle altre cose lì, io quei discorsi lì li avrei tenuti da parte, perché se lui c'ha i Sassolini, gli altri c'hanno i Sassoloni, Macigni e altre cose insomma, non ci sono neanche le scarpe così grandi per trattenere.
Sono scarpe bucate. Massimo, ti devo salutare. Togliti il sassolino anche tu, vai.
No, io lo sono già tolto, quindi...
Qual è? Questo
no,
qui?
No, ce ne sono talmente tanti.
Uno alla settimana. Il sassolino di Massimo Pavan.
No, il sassolino di oggi, guarda, è chiaramente lo facciamo in ottica nazionale,
sì.
È molto semplice. Il fatto che nessuno dica che Frattesi non può giocare con Barella e che c'è un dualismo in atto, no? Queste cose nessuno lo dice, sai perché non lo dico?
Perché
poi andrebbero a creare un caso all'Inter.
E poi bisogna fare i titoli sui giornali che non scrivono mai queste cose. Ma lei è cattivissimo. Il sassolino di Massimo Pavan, tutte le settimane.
In questi giorni qua tutti hanno esaltato Frattesi, ma nessuno ha detto che Frattesi gioca bene quando non gioca, c'è Barella.
Quando non c'è Barella.
Non so se tu condividi questa cosa.
Assolutamente sì, la seconda rubrica, le abbiamo inventate oggi, casualmente, ti devo salutare, però me le sono appuntate, il sassolino e l'assolutamente con Massimo Pavan, prossimo giovedì. Ricordateli, preparati i sassolini, ma per te sarà semplice, hai una vita di sassolini da toglierti.
No, la memoria ormai è andata, però proviamo a ricordare.
Grande Massimo Pavan.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, seconda ora, mezz'ora dedicata a voi e ai vostri sassolini. Però più che sassolini, la domanda è, rispondete, la scuola è ricominciata, se no devo mettervi l'insufficienza sul registro. La formazione, la vostra formazione titolare per Empoli, che riflessioni fareste? Intanto salutiamo anche gli amici che ci seguono dalla suite Twitch di Radio Bianconera TV. Vi potete collegare, Twitch inizieranno diverse iniziative. Ma intanto ci potete seguire live su quello che è la diretta di tutti i nostri programmi. Dalle 9 del mattino con la rassegna stampa, stamattina ospite d'eccezione speciale Michele Padovano, che rivedo anche in sovraimpressione, ha detto a Claudio Zuliani: la Juve in Champions non va solo per partecipare. Michele Padovano, che apprezzerete quest'anno nei collegamenti anche con Radio Bianconera, quando sarà il caso di commentare, di saperne qualcosa di più con il taglio dell'ex calciatore, ma anche come opinionista e bordocampista, se ho capito bene, per le dirette Champions quest'anno si aggiunge anche lui alla squadra. Un grosso in bocca al lupo, Michele, e poi iniziative, perché non si ferma mai, un po' come quando lo buttavano in campo alla ricerca sempre del gol, il gol pesante. Allora, la prima si giocò a Firenze il 28 settembre dell'86, Empoli-Juventus, gol di Sergio Brio. Poi l'ex di turno, lo salutiamo perché l'ho avuto modo anche di conoscerlo all'epoca dalla Serie B, ancora in modo più accentuato. Ci sono giocatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club quando a Empoli e Juventus si ritrovavano nel 98 dopo 11 anni senza confronti a unire le due squadre. C'è tra gli altri Alessandro Birindelli, che nella società toscana è cresciuto, passando proprio in quella stagione a Torino, a correre su e giù per la fascia. La gara è favorevole alla signora, in quel caso nel 98 prevale di misura con gol di Fabio Pecchia, l'attuale allenatore del Parma. Nel campionato 2002-2003 Empoli-Juventus si gioca a inizio campionato, alla terza giornata. Abbiamo visto che è capitato già diverse volte, qui si tratta della quarta quest'anno. Vincono i bianconeri 2-0, entrambi i gol sono confezionati da Alessandro Del Piero, e poi Capitan Del Piero, pensavo ci mostrassero i gol, invece viene inquadrato in una fotografia, fotografato Igor Tudor. Nel 2016-2017 Empoli-Juventus si decide nella ripresa, è un tango argentino, quello che si sente al Castellani, apre Dybala, chiude Higuaín con una doppietta. I tre gol vengono siglati nello spazio temporale di solo 5 minuti, quindi quando c'è tempesta Juve ad Empoli l'hanno sicuramente toccato con mano, dal 20° al 25° minuto. Cristiano Ronaldo, definito il marziano dal sito juventino, colpisce di testa, ce lo ricordiamo tutti. Io non ero ad Empoli, ero in televisione,
pensavo mi uscisse dal monitor, dal televisore, 55 pollici, l'ho visto andare su, prendere questo pallone, nulla hanno potuto i difensori. Inventa il gol del Marziano con un'imparabile conclusione dalla distanza. E con questo gol, con questo gesto tecnico, rimandiamo al mittente la posta spedita da Antonio Cassano. Queste le curiosità di Juventus.com sul match, e alla vigilia ne racconteremo anche altre, proprio grazie alla nostra collaborazione con Footstats, numeri, curiosità, statistiche. Quest'anno le raccontiamo all'interno di Cose di Calcio, praticamente appena le riceviamo, e poi le approfondirete anche il sabato con Dario Ghiringhelli all'interno di Tutta la Juve che vuoi. Bene, chiudiamo Juventus. Abbiamo dei vocali? Grazie, Yves, perché è arrivato elegantissimo oggi, giacca e cravatta.
Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, dire tu.
Oh, come sta?
Allora, tu dicevi il fatto che molti cercano di vedere, senza calciare, cercano di vedere le partite. E non te l'ha ordinato il dottore vedere le partite. Chi ti parla è quando aveva c'era di più. Ti ricordi? Di più è l'altra cosa che avevano creato.
Tele più.
Ho sempre avuto tutto.
Lecito,
e tuttora c'ho tutto.
Tutto.
Quindi puoi immaginare i costi a fine anno quali sono. Ma non è un problema. Non me l'ha scritto il dottore. Ma io voglio sapere una cosa. Sì. Per chi cerca di vederla senza farsi un contratto ufficiale. Per quale motivo devono dare dei soldi? Qual è la base? Qual è la sicurezza che loro danno fino adesso? Soprattutto io, tifoso della Juve. Mi devono spiegare le plusvalenze, perché hanno condannato la Juve per plusvalenze. Ma fanno bene. Chi non fa l'abbonamento e cerca di vederli in un altro coso, anche sui siti, per me fanno bene. Tra virgolette fanno bene. Non è che è tutto certificato. Però com'è, voglio dire, li posso capire.
Com'è che fanno bene?
Li posso capire.
O fanno bene o fanno male.
Ho sempre pagato tutto.
E perché tu paghi? E che sei fesso? No, dai. Puoi capire in linea teorica la frustrazione che c'è, la rabbia che c'è per altre condotte legate alla Juventus, ma non mi puoi dire che l'illegalità è la cosa giusta, perché se no io e te siamo due fessi. Poi nessuno qua è santo, ma anche vantarsi, quindi puoi capire alcune leggere sfumature, però la pirateria va condannata senza se, senza ma. Se no, io e te siamo due... Come si dice dalle tue parti? Scrivimelo, ma dimmelo con un detto dei tuoi. Va bene. Torniamo a noi. 340-5425-324. Naturalmente parlavamo degli aumenti, non degli abbonamenti, che stanno lievitando, diciamo, per strapagare certe persone che attaccano la Juve, che attaccano il calcio, che attaccano se stessi. Diciamo che potrebbero calmierare anche quegli stipendi. Anche perché se tu mi vai a prendere un talent che merita sicuramente più di me, sicuramente, poi anche perché alcuni ex giocatori, ripeto, a malapena sanno mettere quattro croci in tre teste. Ma detto questo, si potrebbe mettere un limite ai loro ingaggi e non licenziare giornalisti, colleghi, pubblicisti, collaboratori, che vengono invece poi sfruttati nel momento in cui questi, con i soldi guadagnati durante l'anno, non durante la loro carriera, durante l'anno per fare queste trasmissioni, sono alle Maldive. E allora questo si chiama sfruttamento, cattiveria, mandarli via. O no? Quindi teniamo dei giovani, teniamo dei colleghi, giornalisti o meno, però rispettiamo le regole, perché teoricamente per l'ordine dei giornalisti a fare le domande dopo le partite dovrebbero essere dei giornalisti, che poi ultimamente la tessera l'abbiano presa anche allenatori di calcio, allenatori di testa e calcio e croce, taglio cucito, cruciverba, eccetera, quiz, ballerini e showman, dico, facciano tutti le domande, ma guadagnino un po' meno loro e conservino il posto, lo dico alle aziende che hanno licenziato brutalmente giornalisti,
giornalai, giornaletti, tutto quello che volete, per al loro uso e consumo, e soprattutto aumentando poi i costi delle partite. Allora, si può guardare anche una partita, cioè ho notato che i salotti iniziano molto più tardi, addirittura di Radio Bianconera che inizia un'ora prima, e finiscono molto più in fretta. Allora, per avere il salottino di quelli con la barba, quelli con i riccioli, quelli con la crema eccetera eccetera ben spalmata sul viso, ecco, togliamo questi costi almeno della crema, del parrucchiere, della seggiola, e lasciamo spazio anche ai giovani, anche nel mondo del lavoro attorno al mondo del calcio. Spero di essere stato chiaro. Chi ne cambia lavoro diventerebbe però un esperto e professionista del VAR. Non ci avevo pensato, al peggio non c'è mai fine. Viva Juve, più forte di tutti. Davide da Pieve Ligure, grazie comunque. Ma vorrei un po' più di esposizione anti-cartonati. Allora, essere anti-interisti non è una trasmissione, è una spiegazione a volte quando ci saranno i temi da trattare. Altrimenti ci creiamo gli stessi alibi che si sono creati loro per il campo. Noi abbiamo un'altra funzione, adesso ho capito meglio il tuo Pierpaolo D'Ancona. Fortunatamente c'è chi non fa radio, non fa giornalismo, ma fa di professione l'avvocato, ha messo su Identità Bianconera e noi li appoggiamo in tutto quello che fanno, promuovendo le loro iniziative, parlando di queste iniziative, e vedrete che tra un po' troveranno spazio anche da noi puntualmente, settimanalmente, con i loro temi. Spero che sia di essere stato chiaro. Non bisogna dimostrare anti, bisogna tifare a favore della propria squadra. Questa è la mission di questa radio, di questo direttore, di questo gruppo di lavoro. Arrivano messaggi, abbiamo dei vocali. Iv, me li fai ascoltare?
Direttore, buongiorno. Io non invidio nessuno, però Bodini, che ha giocato accanto a Dino Zoff,
sì?
Lo invidio tanto. Gianni da Canicattì.
Perché lo invidi tanto? Poverino, ha giocato pochissimo. L'abbiamo anche sentito, gli facciamo un grosso saluto, un grosso abbraccio a Bodini, poi magari lo chiamiamo, perché chi sta all'ombra di un numero 1 non è un numero 12, è un numero 1 bis, perché si meritava di stare lì, ha accettato senza se, senza ma, anche momenti in cui avrebbe potuto giocare di più, a volte me lo chiedevo anch'io. Bodini. No, per carità, l'insufficienza no. Cosa vuol dire? Dario da Palermo, faccio un 4-3-1-2. Di Gregorio, Savona, Gatti, Bremer, Cambiasolo, Catelli, Douglas, McKennie, Kuhn, Meiners, Yildiz e Vlahovic. Dario da Palermo, l'insufficienza no, insufficienza no, non so cosa ti riferisci. Direttore, Dario, sempre Dario da Palermo, ha diversi spunti intelligenti, interessanti, ma sei più saputo cosa Sir Ancillotto Rocchi e King Arthur Marotta hanno partorito nella famosa tavola rotonda dell'AIA a proposito di regole sul VAR durante le singole curiosità. Allora, avere dei dubbi è lecito, pensare troppo male esagerato, io dico che monitorare e tenerli d'occhio un po' tutti, perché in questo mondo del calcio, ma in generale anche nell'orticello di casa nostra, bisogna sempre andare con le mani ben avanti. De Sciglio rischia di infortunarsi anche togliendosi i sassolini dalle scarpe. Divertente questa, Severino, dalla Val Camonica. Direttore, oggi la notizia più importante è: solo l'Inter può autodichiarare di essere in continuità aziendale a Covisoc, procura e compagnia cantante, ed essere creduta a prescindere. Su questo ti do perfettamente ragione, ma su questo noi che non conosciamo, non facciamo populismo, lasciamo fare a Identità Bianconera il loro lavoro. E io vi dico che a mio avviso non verranno ripresi. Siamo pochi a riprenderlo. Intanto fa breccia nelle vostre teste, e quindi nei bar, e quindi nelle vostre sedi di lavoro, e quindi nelle vostre tavolate in famiglia, non solo con parenti bianconeri. E poi anche dove conta che arrivino le notizie, cioè le notifiche di questi avvocati. di identità, perché il palazzetto sta un po' tremando e quindi si potrebbe ipotizzare, secondo me, che nel palazzetto si decida. Qui hanno scoperto che c'è il focolaio, quindi è meglio che qualcuno vada a fare qualcos'altro da qualche altra parte. Tanto per farvi un esempio. Come possiamo ipotizzare che un chinè qualsiasi finisca qua e non vada ad arricchirsi in qualche altro ufficio simile? Quando un ministro, bravo, bello, brutto, alto, basso, della cultura, finito il suo mandato dando le dimissioni, rientra addirittura in Rai, dove magari ci sono giovani che hanno vinto il concorso, potrebbero vincere il concorso, ma quel concorso non viene mai indetto? Elementare, Paolino, elementare. Andiamo avanti. Abbiamo vocali, Yves? Vedo che oggi è nei panni di teacher il nostro Yves. Yves Roche, abbiamo dei vocali ancora da far ascoltare? Li ascoltiamo dopo? Ok, va benissimo. E allora, ascoltandoli dopo, noi abbiamo ancora qualche minuto con voi. Il sassolino che volete tirarvi fuori dalle scarpe. Poi vedo che il tema che vi interessa è questo dell'Inter. Ma vinceremo o perderemo delle partite per questo motivo? Quest'anno? Voi mi dite sì, il palazzo, eccetera. E allora vi dico una cosa. Marotta era una risorsa della Juventus. Perché lo abbiamo mandato via? Perché non abbiamo lavorato come sta facendo l'Inter, che non fa niente di illecito, almeno in questo caso, non so in altri, a mettere Marotta presidente e a ipotizzare Marotta a capo della federazione? Io lo intravedo così il futuro. Perché ci mettiamo sempre nel fortino? Ci chiudiamo nel nostro fortino con la nostra J, o forse non più la J, la zebra sul petto, per mostrare tutta la nostra forza? E quante volte ci siamo presi il pugno inaspettato nello stomaco senza commettere nulla? Capite che è una questione di politica aziendale che va anche rivista all'interno del nostro club. Cosa mi stai dicendo, Paolino? Che dobbiamo fare le beghe politiche? La politica è bega. Farle nel modo più pulito possibile, attrezzandosi nel miglior modo possibile e cercando di dialogare, almeno apparentemente, anche con i nemici. Perché solo stando seduti alla tavola dei nemici capisci che nemici sono. Io la vedo così, e voi? Parliamo di Empoli-Juventus. Torniamo a Empoli-Juventus. Ricordando che alle 14 ci sarà la conferenza di Consensao, quindi al termine di questa trasmissione. Prossimo blocco con Pasquale Gallo che sta prendendo appunto. Io lo vedo già. Sento in sottofondo la penna. La penna, quella proprio il gessetto di una volta, a dire il vero, con tutti gli appunti, ma lo bloccheremo come noi cercheremo di bloccare naturalmente l'Empoli sabato pomeriggio al Castellani. Uno sguardo al Tutto Sport, perché non vorrei dimenticarmi quelli che sono un po' i temi che lancia anche Tutto Sport. Dino Zoff, il portiere a tecnica, è una solita gavetta alle spalle. Parla lui, Dino Zoff, di Michele Di Gregorio. A Monza mi ha impressionato, la mano dell'allenatore è già evidente, di questa squadra mi colpisce la serenità. Così Dino Zoff in esclusiva per Tutto Sport. Il leggendario numero uno è ottimista sulla stagione che attende la squadra bianconera. L'Inter è la più attrezzata, ma Motta può crescere ancora molto a livello di gioco. Bravo il club a investire nel vivaio, i giocatori giocano perché meritano, la Juve al momento non domina, però lascia sfogare e al momento giusto colpisce. Bello questa sintesi, perché l'abbiamo visto col Como, ma arrivava dalla Serie B, col Verona che aveva battuto il Napoli, con la Roma, poi non è riuscita a spuntarla, ma ha messo subito nella ripresa alcuni giocatori, uno ahimè Consensao, presentazione oggi alle 14, si è infortunato, ma ci ha provato. Quindi la Juve al momento non domina. Tante squadre che abbiano dominato dal primo all'ultimo minuto nelle stagioni, devo tornare indietro a qualche Inter, a qualche Milan, a qualche Juventus, a qualche... neanche il Napoli, sì, il Napoli che ha vinto lo scudetto adesso. Spalletti, abile a resettare. Ho visto un'Italia cambiata nel modo di stare in campo. Sì, ma io ci metto ancora i tre punti di sospensione. Voglio vedere da adesso in avanti Belgio, voglio vedere, test verità, perché vincere 2-1 con Israele e prendere quel gol e rischiare, non so. Voglio vedere il ritorno con la Francia, dopo la botta rimediata da loro in casa loro, dopo 70 anni, se ricordo bene. Quindi attenzione che a me, abile a resettare, non è che abbiano avuto molto tempo, ne hanno avuto prima di iniziare l'europeo, quindi la media la vado a fare anche qui tra un po'. Sorpreso sempre Zoff dalla scelta del club su Szczęsny, io vi ribadisco che sono sempre più convinto, devo ringraziare Szczęsny, così come dobbiamo ringraziare chiunque non c'è in questa Juve ma ci ha aiutato a vincere. Dico anche che io, se un direttore di Radio Bianconera, un redattore di Bianconera News o altri mi dicessero ho ancora un anno di contratto, a tanti soldi perché ti hanno sottoscritto quell'accordo che ti meriti senza ombra di dubbio, minore di tanti altri, io nella rivoluzione di quest'anno ci metto dentro anche giustamente Szczęsny. Magari il modo lo posso condannare un po' di più, ma da un professionista che mi dice ho testa ancora per un anno e poi basta, dico forse neanche una volta questa riconoscenza veniva fatta nei confronti di tanti giocatori, quindi forse facevi capire che la voglia era un po' diminuita. Quindi l'impegno come sarà quando sai già di non giocare poi più da gennaio in poi? Gli stimoli arrivano dal campo, ma se poi fossi fuori dai giochi devo mantenere un portiere? Io vedo questo mezzo bicchiere vuoto, ma c'è anche l'altro mezzo bicchiere pieno che potete o che mi avete già raccontato nel corso delle vecchie trasmissioni. Di Gregorio, la parata più bella per la piccola Denise. Essere campioni non significa solo fare cose speciali, come il portiere della Juve, Di Gregorio, il centrale del Monza, Caldirola, scesi in campo al fianco dell'associazione Insieme per Fili nella lotta all'osteosarcoma. I due da ormai diversi mesi sostengono la causa con numerose iniziative a fianco dei bambini e in favore della ricerca. Complimenti a voi, complimenti a tutti quelli che anche in silenzio naturalmente fanno opere di questo tipo. L'Onda Azzurra, Turam, UEA e Nico, che gol. Thiago ha riabbracciato Fagioli, Cambiaso e Yıldız. Oggi gli under e i sudamericani, Gonzales c'è, quindi oggi è giovedì, li riabbraccia tutti, conferenza di Consensao, l'unico che sarà assente, e poi la barra, le somme e si parte domani dopo la conferenza per Empoli. Che formazione vi aspettate? Ditemi la vostra. Intanto ci propone qui Empoli, De Sciglio titolare contro la Juventus, e tutte le indicazioni che arrivano da Bianconera News. Non vedevo qual era la testata e quindi grazie Yves. Vediamo se sono arrivati dei messaggi al nostro numero 340-54-25324. Eccoli qua. Il problema vero al tavolo non ci sono nemici dichiarati, perché la Juve porta le pietanze per tutti. Amen, non ci si può alzare e andarsene. Davide Pieve Ligure, grazie. E purtroppo io ricordo una delle frasi di Agnelli: io lunedì non vado più a queste riunioni perché tanto non si decide nulla. Purtroppo stavano decidendo qualcosa di più grave, caro mio presidente. Su questo non mi sono mai trovato d'accordo con quella frase poco importante, cioè altre frasi sono topiche, le politiche della società, eccetera, le vittorie, i successi, i 9 anni, i 30 trofei, tutto quello che volete. Ma come vedi, Davide, è una cosa diversa da quello che dici tu o da quella che dico io. Cioè alzarsi perché tanto lì non si decide nulla, un po' è vero, si aspettano degli anni per decidere se mettere il colore bianco o rosso sulle pareti, però intanto quando tu non ci sei gli altri se la ridono davanti alla macchinetta del caffè dicendo fai pure, sì, controllali quelli lì, fai così, fai cos'ha, e il sassolino diventa sassolone, tanto per essere chiari.
Allora, siamo arrivati al termine anche di questo blocco. I temi li abbiamo mischiati un po' tutti.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
E allora salutiamo anche i colleghi della sede di Roma con cui sto chattando. Un saluto a Enzo Marangio, Santarelli, Quintiliano, Discreti, tutti, tutta la redazione. Ci siamo più carichi che mai. Tecnici, i nuovi tecnici assaggiatori, vedo, hanno portato la torta per inaugurare la loro avventura. Poi ve li presenteremo uno a uno. C'è anche Ivo che ci vuole ricordare qualcosa.
No, prima parlavi di Sassolini, no?
Sì, che sono
so
i biscottini. Perché
Marangio ne ha tanti da togliere.
Ah, sì, no, pensavo, visto che parlavano di mangiare i Sassolini, quelli di...
No, Marangio so che ultimamente quei Sassolini ne ha abbastanza.
Radio Bianconera li ripropone. Avete dei Sassolini? Noi svuotiamo le cantine dai Sassolini, praticamente. Abbiamo fatto di tutto in questo mese di agosto e di settembre, caro Yves. Naturalmente, allora aggiorniamo la nostra pagina dei messaggi. Dalla prossima settimana vi voglio belli carichi, vocali, brevi, sintetici. Sassolini, assolutamente sì, assolutamente no. Oggi l'abbiamo un po' improvvisata, la metteremo magari a fuoco. Ma chi meglio di lui, chicchirichì Pasquale, tra poco con noi, naturalmente dottor Pasquale Gallo, lo dico con simpatia, ironizzando, ma con rispetto per quello che rappresenta nel mondo della sua professione ancora adesso, ma nel mondo del calcio, della Juventus, perché sempre chiaro nella politica aziendale che ha imparato con un maestro come il buon Boniperti e che ci sta cercando di trasferire anche a noi, per quelli che quella Juventus magari l'hanno conosciuta poco o neanche troppo, se non dai libri o grazie alle testimonianze di Pasquale Gallo, che tra poco sarà con noi. Dovete sapere, devi sapere, Fabio 2, perché tu sei Fabio 2 ovviamente, lui è Yves 0, anche se è l'unico Yves, e poi c'è Fabio 1, Fabio 2, Manuel 3 quarti, Luca, eccetera, i nostri tecnici. Un grazie davvero anche a voi. Tornano messaggi sull'Inter, un po' ne abbiamo parlato, ma tornerei sulla formazione. Mi date la vostra formazione? Oggi non c'è uno che mi ha scritto sulla sua formazione. La formazione, non vi ho chiesto chi segna, chi vince. Io lo so già, ma non lo posso dire, se no mi indagano anche su di me. Mi dite la vostra formazione, o devo chiederla poi a Pasquale Gallo? Che se no poi lui mi inizia. Ce l'abbiamo? È lui? Ma è lui o hai messo un segnale orario qualsiasi? Pasquale Gallo, scusa, con rispetto, buongiorno.
Sono io, ma sono abituato a essere chiamato così dalle scuole elementari. Quando faceva il maestro, che sai, una volta, non so adesso, sì, una volta era maestro unico, tutte le materie, no? Cioè sì, il maestro elementare, non so adesso.
Unico per le tasse? Ah no, unico perché era da solo, no, mi veniva in mente unico, l'unico.
Da solo, ricordo ancora i nomi dei professori, quindi sia medie, medie già era diverso. E quando faceva l'appello e chiamava
cosa
me,
faceva? Sì,
diceva chi critichi?
No, dovevi alzare e andartene.
Io invece... Tutti ridevano, io ridevo più degli altri.
Che grande, questo è l'esempio. E anche qui traspare la personalità di Pasquale Gallo. Pasquale, ti chiedo leggermente di allontanarti dalla tua telecamera, di allontanarti, così ti inquadriamo di più, perché c'è la telecamera un po' bassa, così mettiamo a fuoco. Esatto, così ti vediamo bene. Se vuoi vai un po' verso la tua destra e così sei proprio centrato. In due mosse, le mosse di Tiago Paolino per Pasquale Chicchirichì Gallo.
Io sono come un tecnico,
sì, sì,
che inizia con una base che è personale di casa mia, e però poi c'è chi mi guida dalla panchina, cioè tu, e mi dice spostati più a destra, spostati più a sinistra.
Come si deve spostare la Juve con l'Empoli? Come si deve spostare la Juve? Fammi la tua Juve, perché adesso li hai tutti, dottore. Dottore, li hai tutti, non hai più chance, alibi.
Come li mettiamo in campo? Cosa gli facciamo fare? A chi chiediamo qualcosa? A chi no? Davanti, dietro, a destra, a sinistra, la 10, la 9?
Subito. A parte che ci sono numeri che non sono assolutamente intercambiabili, nel senso tipo il portiere Vlahovic, Gatti, insomma ci sono alcuni nomi, mi aspetto ancora Savona, mi aspetto, ma il sogno, realtà ormai, di vedere, non dico, ma almeno un tempo, Thuram, Douglas Luiz e Cop Miners a centrocampo, e questo già mi farebbe aprire gli orizzonti che io già ho nella mente, già ho nella mente da mesi, e che li vorrei vedere in campo. Ad Empoli, per noi Empoli non è mai stata una partita banale. O ci sono state le polemiche per quel gol fantasma lì, salvato da chi era, Ferrara, Buffon, adesso non mi ricordo. O perché abbiamo perso nettamente in un momento particolare per delle voci che ci rincorrevano. O perché
questa è l'ultima, quella di Allegri, quella dei punti, prima di entrare in campo.
Partita Empoli-Juventus non è mai stata una partita, diciamo, banale, per dire uno 0-0 squallido, per dire. È sempre movimentata da qualcosa, quindi io mi aspetto questo. Però è questo trittico che adesso mi intriga, perché recuperando tutti, però non avendoli ancora al massimo ovviamente, perché... E come ho sempre detto, prima di ottobre il massimo, io l'acme è ottobre-novembre di questo gruppo. Però Empoli, PSV Eindhoven e Napoli, certamente è una settimana che comincia a darci delle indicazioni. Invece noi le indicazioni le stiamo dando dal momento in cui contavamo quanti erano i giocatori effettivi, quanti ne mancavano, quanti erano gli esuberi, quanti erano questi. Adesso è rimasto solo Arthur da cedere, poi semmai in un secondo momento, quando c'è l'occasione. Però è tutto normalizzato, il gruppo è anche coeso, il famoso noi di cui hai parlato sempre anche tu.
Perché mi ha colpito, Pasquale, mi ha colpito. È un cambio radicale di pensiero. Sì. Non penso più agli sponsorizzati o agli sponsorizzabili.
Ma è il ritorno che ne piaccia o non piaccia, il passato, il passato per me conta più del presente. Io mi sono sciroppato un libro di Felice Ippolito, Il processo nucleare 1952-64, per capire come adesso nei talk show si parla di energia alternativa, quando nel 52-64 si diceva attenzione che nel 2024 stanno facendo gli stessi errori. Sì. Allora, il passato,
quello che si dice capire... anche sui motori a calore rispetto all'energia alternativa.
Guarda, se tu leggi quel libro, io l'ho letto per motivi personali, perché c'è un mio fratello ingegnere novantenne, che è stato il più grande d'Europa per quanto riguardava l'Euratom.
Come si chiama?
Sabino Gallo.
Sabino Gallo, è stato... chi non lo conosce? Sabino. Salutiamolo. Sabino Gallo, ma è vero che è del Napoli? È del Napoli Sabino Gallo?
Sabino tutto amava tranne che Gallo.
Ecco, per fortuna. Adesso capisco Pasquale Gallo.
Faceva vela, alpinismo, faceva di tutto. Si è sposato a 45 anni. Lì il calcio... Quando poi ha visto che io salivo questi gradini e sempre più appassionato, sentivo parlare di me, cioè, è iniziato, che è venuto con me, con Luciano Moggi e con altri amici della Juventus, sì, cioè, un gruppo di persone, al Salone di Genova, perché mio fratello abita a Genova, al Salone di Genova è venuto con noi e è stato insieme nel mondo del calcio.
Ha capito che banda eravate, cioè che banda di pensatori di calcio. Salutiamo Sabino, mi permetti di salutare Sabino? Salutiamo, mi permetti di salutarlo, sì, Sabino.
Un grosso saluto. È stato, diciamo, in famiglia tutti ci siamo dati da fare, perché non è che esistevano i redditi di cittadinanza. Mio padre mio padre portò il primo lavasecco a Salerno, figuriamoci, siamo una famiglia un po' di ideatori, ecco, innovatori. Però mio fratello Sabino ha raggiunto delle vette proprio mondiali.
Allora, mentre tu mi parlavi della tua formazione, le certezze mi hai dato, no? Cioè non cambierei. Eppure Tiago Motta ci ha lanciato l'idea, studiandolo un po' fino all'anno scorso, di voler cambiare il capitano, il portiere. Finora questo non è capitato. Sarà necessario adesso con un turno in settimana, che coincide anche con la Coppa, poi coinciderà con il campionato. Cioè, ti aspetti che possa cambiare anche un po' l'abito? Non quello che mostra sempre elegante in panchina.
Certamente me lo aspetto nei cambi, cioè che gestisca le energie che devono essere profuse al massimo per ognuno di questi tre incontri. Quindi mi aspetto una gestione delle energie. Ecco perché io ho detto, spero che in queste tre occasioni possa io vedere in campo il mio, tra virgolette, il mio centrocampo, cioè quello che sta nella mia testa, il mio sogno, di vedere insieme i tre stranieri di cui ho parlato prima. Poi per il resto, io qui come tu, quando tu hai detto, già vedo il Gallo che sta prendendo appunti.
Col gessetto, sulle pareti.
No, ma stavo facendo proprio quello.
Ma io lo so, io ti conosco.
C'è una serie di appunti.
Fammi vedere. Sono sotto il cassè, cioè sono alti così, mi stai dicendo. Vai. Guarda, eccolo là. Mamma mia. Gli appunti, quel quaderno me lo devi regalare poi, eh? Il quaderno degli appunti. L'agenda bianconera di Pasquale Gallo. Dimmi quali sono i titoli che hai appuntato oggi. Vai, allora, Pasquale.
Titoli, per esempio, io la questione che ho sentito prima con Massimo Pavan sul Nico Gonzalez centravanti, eccetera.
Sì.
Io quella è una cosa che io, tu hai precisato, l'ha detto Tiago Motta, quindi ubi maior minor cessat, quindi non è quello il motivo, il problema. Quindi lo faccia, no. Ma io non ci credo. Non ci credo perché per me il centravanti non è. Noi abbiamo messo, ormai ci siamo fissati con questo centravanti che fa salire la squadra. Io voglio sapere, faccio un esempio, Anastasi.
Sapevo che me l'avresti dimostrato. Paolino, vieni alla lavagna, facevano così i miei professori. Vieni alla lavagna, che ti spiego una cosa. Vieni.
Allora dico, Anastasi e Paolo Rossi facevano salire la squadra. Ma non dovevano salire, perché c'era Platini che lanciava Boni e che loro, o Bette Cacausio che lanciava Anastasi. Allora, noi dobbiamo vedere a seconda di chi abbiamo. Ora, noi il problema principale è la tecnica di Vlahovic, la questione di... Ci sono delle realtà molto ben precise che avevo già anticipato. Noi in difesa abbiamo delle certezze, tipo il Cambiaso che può giocare mezzo al campo, può giocare sulla fascia però davanti, poi abbiamo scoperto Savona, abbiamo confermato un Gatti strepitoso. Ma se era qualche anno fa, non dico quando, Gatti sarebbe passato come tutti quanti gli altri, è inutile che io nomino tutti i centrali difensivi che sono passati e sono andati via.
Perché questo? Aiutami a capire, perché è importante quello che stai dicendo.
E dipendeva non dalla Camera, dipendeva dal Senato.
Non Pasquale Gallo, unico. Ciao ragazzi, vorrei sapere cosa ne pensa della sentenza del magistrato milanese interista in risposta alla grande fondazione JB. Ma sull'Inter, se mi dai poi anche un tuo parere, ma attenzione, da parte del grande Pasquale Gallo, alla quale dovreste dare una trasmissione intera, non bastano.
Stavo dicendo, allora, no, non vale, allora tu qua facciamo le ipnosi.
No, te
tu
lo sei scritto
nel mio cervello.
Tu no, sei Valerio da Gran Canaria, cioè sei anche uscito dai confini per mandarti questo vocale, questo messaggio.
ti stavo annunciando che il mio desiderio da tempo, perché non trovo il giorno preciso, il momento, poi vado di qua, di là, e quindi vorrei rispettare. Io ho un blog dal 2015 che è Il Canto del Gallo, che è fermo da 4 anni, ok? Tra pagine Facebook, profili Facebook, Radio Bianconero, esprimo il mio pensiero. Ma io voglio, sto parlando anche con l'avvocato, perché devo cambiare il mio titolo, essendo un battistiniano di ferro, io devo avere un blog dove devo parlare di tutto ciò che voglio e che mi preparo. Il mio gallo libero.
Il mio gallo libero era... È stato il tuo marchio di fabbrica dall'inizio. Senti, tornando alla formazione, hai detto di Gatti fosse arrivato qualche anno fa, oggi i Savona, le conferme, eccetera. Paolo Dagubbio ci scrive, lui metterebbe un 4-2-3-1 con Di Gregorio, quindi il portiere, certezze su Di Gregorio. Perin accetterà questa situazione perché si aspettava magari di giocare qualcosa di più? Pazienza. Bodini.
L'accetta oppure l'accetta.
Perfetto, andiamo avanti. Calulu. Prestito. Calulu,
posso dirti che Calulu, secondo me, prenderà un suo spazio. Non so come.
Per quale motivo?
Perché le qualità le ha. Se sta bene fisicamente, e queste cose io non le so perché non parlo con i miei colleghi del J Medical e potrei parlare, sono tutti amici. Anche passati, presenti e futuri. Però... sto al mio posto, ma se io sapessi delle condizioni mi sbilancerei proprio dicendo che potrebbe diventare anche un titolare, ma finché la Juventus non riscatterà eccetera, credo però che comunque Calulu per me, questi qua sono tutti accentuati.
Perché il Milan l'ha ceduto in prestito così?
È lo stesso motivo perché ha preso Giroud quando era in pensione, qui è riuscito a giocare altri 5 anni.
Quindi tu chiamale se vuoi.
Sì, ma l'Italia è un paese da molti anni strano, perché prima arrivavano i migliori, adesso arrivano quelli in pensione. Io sto vedendo la campagna acquisti di una neopromossa che sta pigliando tutti quelli che...
Il Como? Il Como.
Sì, ma voglio dire, io ti farò Como perché è una città straordinaria, con quel lago, mi ricorda Alessandro Manzoni, le mie scuole, la mia gioventù, insomma, sul lago di Como... È tipo per loro, però alcune scelte sono, non lo so, le abbiamo fatte anche noi.
Commerciali.
Le abbiamo fatte anche noi gli anni scorsi a prendere gente che noi abbiamo idolatrato invece tipo? Quando erano all'estero, non mi far dire nomi perché li ho dati già ad Alessandro Santarelli e a Vincenzo Maraggio.
Ah, quindi ce l'hai col direttore, affronti il direttore così?
No. Ho detto già quali sono alcuni personaggi che non possono essere idolatrati oppure messo su un piano molto superiore a quello su cui dovrebbero stare, perché i grandi juventini degli anni 60, 70, 80 e anche 90, in questo io vorrei dare un abbraccio, un saluto a Mattia Schillacci e a Totò.
Ci uniamo a te, caro Pasquale.
È una cosa nell'animo che ci appartiene tutti, tutta l'Italia per la verità. Quindi un abbraccio affettuosissimo. L'ho sentito ieri. Allora, quindi ci sono, ecco, c'erano personaggi, abbiamo avuto personaggi che sono stati 10 anni alla Juventus, hanno fatto la storia della Juventus, sono andati via in punta di piedi, adesso, ma non parlo della Juventus, ma parlo di tutti, adesso vogliono passare dal campo alla scrivania. A me questa cosa non piace, ma non piace perché è stato dimostrato che anche Boniperti, Bettega e compagnia bella, anche questi... Dopo 10, 12, 13 anni si sono riaffacciati sulla scena, dopo un periodo di saggezza, perché chi arriva da noi deve arrivare perché ci deve dare saggezza, perché ci deve dare qualcosa di più, non per ciò che è
Pasquale Gallo, fatto. Non ci siamo messi d'accordo, e puoi confermarmelo che non lo facciamo mai, è il pensiero libero, no?
Gallo libero.
Di due, libero. Di un gallo vero e di un galletto, che sarei io, ruspante.
All'espluga.
Sì, esatto. Mi porti a fare una considerazione sul titolo del Corriere dello Sport di oggi. Parla Totti, che dice noi scomodi, e c'è la foto di Del Piero, Totti, Maldini, ingombrante, lui, sono ingombrante come Del Piero e Maldini. Quando sei importante e competente succede questo, se mi piace, e poi parla del mercato della Roma, se sei importante e competente succede questo. È vero? È falso?
Allora, voglio sapere. Totti che parla, è il titolo del Corriere. Questo.
Sì, Corriere dello Sport, noi scomodi.
Perfetto, io la penso all'opposto di ciò che ha scritto il Corriere dello Sport.
È semplice,
allora,
spiega.
Allora, basta che tutto l'opposto, perché il fatto della competenza di Totti e degli altri che ha nominato...
Del Piero Maldini, voglio... nello specifico.
Bene. Voglio sapere in che cosa è evidenziata questa competenza. Per ciò che hanno capito, Totti è stato insieme a Baggio e ad altri, è stato fra i giocatori più grandi del secolo, in Italia, come italiano. Quindi Baggio, Totti, Bettega, insomma tutti quelli che... E poi Italo-Argentini, eccetera, eccetera, inutile che faccio l'elenco. Tutti grandi. Ma io voglio sapere le competenze... Quante persone di questi personaggi, quanti poi sono stati utili alla causa post calciatore, post? E allora il fatto poi di addirittura diventare vittime del fatto di essere
non ti sta bene.
Non mi sta bene, perché non mi sta bene neanche che qualcuno metta un contratto firmato in bianco. E sa qua un po' una cosa non proprio da stile Juventus. E quindi voglio dire, il giocatore che io apprezzo è quello che è arrivato a un certo punto, come succedeva un tempo, diceva: allora, con la nazionale chiudo, perché devo dare spazio ai nuovi, perché la nazionale deve restare sempre forte. La mia nazionale diventa solo la Juventus. Continuava un po' la Juventus, a 33-34 anni al massimo, chiudevano, appendevano le famose scarpe al chiodo. Qui le scarpe le vogliono trasferire solo dal campo a un ufficio. A me questo non sta bene.
Questo non sta
bene.
A meno che
questo calciatore non mostri durante la sua vita di essere veramente una persona di un equilibrio, di una compostezza, di una competenza che effettivamente di cui non si può
anche fare. Anche nelle cose che dice mentre va a prendere le scarpe appese qua e là. Giusto.
Ma io
senti,
ma io
cosa dice?
Non ne vedo attualmente, non ne vedo.
Non ne vedi, ne non ne vedi.
Uno solo. Ne vedevo uno solo.
Chi?
Roberto Baggio, però Roberto Baggio è talmente puro, casto e semplice e
che
persona
se...
per e fa fatica a dare i suoi insegnamenti.
Ricordiamo che era entrato nello staff della nazionale e è scappato. A un certo senti cosa dice.
Scusami.
Sì.
E non ha detto niente.
Niente.
È venuto in punta di piedi, è andato via in punta di piedi e non si è lamentato di niente e non ha fatto neanche pubblicità televisiva, che ogni giorno io qualsiasi emittente passo di qua e di là vedo sempre le stesse pubblicità.
Ma che ce l'hai con gli uccellini?
Ma acqua minerale, acque gassate naturali.
Ma fatti un caffè alle 4 del mattino.
Ma queste cose le dico così.
Sì.
Io no, no, allora ascolta, io mi sono fatte le scarpe ortopediche.
Questa è una notizia.
Fatto il gallo, la zampa.
Ti hanno fatto fare il calco della zampa?
No, sì, perché era talmente piena da 7 anni, era talmente piena di... Quali sassolini?
Sassolini!
No, erano pietre.
Ah, ho capito.
E sono rimasti i buchi al piede. Ho dovuto fare una scarpa ortopedica.
Apposta.
A un certo punto, dice Totti, diventi ingombrante. Un nome importante eppure competente, aggiunge pure competente, offusca tutto il resto. Evidentemente, se non siamo presi in considerazione dalle rispettive società, Milan, Juve e Roma, ci sono altri obiettivi e altri pensieri. Che offuschi un po', che offuschino un po', mi porta indietro al passato, anche nel rapporto del Piero Agnelli, o no?
No, io il rapporto del Piero Agnelli già prima te l'ho accennato, non ho apprezzato il finale. Io lo dico con molta sincerità, non ho apprezzato il finale. E se lui ci riflette bene, Andrea si è trovato in un momento di grande difficoltà nell'affrontare un argomento. E non doveva essere messo in quella situazione. Se poi Totti dice siamo ingombranti, ma già nel momento che lo dice è già ingombrato.
Hai già ingombrato.
Sì. Sì, perché se tu dici non ci prendono perché siamo ingombranti, vuol dire che tu non sei per il noi, sei per l'io.
Pasquale Gallo, sta chiudendo il nostro tempo, lei avrebbe bisogno di una radio e si compri Radio Bianconera, la trasformi in Radio Gallo 24 ore su 24. Mi dica una cosa, ma chi ne è un giorno potrebbe fare in questo paese il ministro della cultura? Secondo me sì. Chi ne è? Chi ne è? Potrebbe fare il ministro della cultura? Secondo me sì. Mi dica un sì o no.
Ma chi ne è questo?
Pasquale Gallo, buon weekend.
Chi è questo?
Ma chi ne
allora,
è?
Allora, per finire, solo questo, esprimo solo questo. La Juventus è un Parlamento, però in un Parlamento c'è... Allora, il noi della Juventus è stato già formato. Quello del mondo bianconero, no. Nel mondo bianconero c'è un Parlamento dove non c'è un'opposizione costruttiva, c'è un'opposizione che sta lì a guardare le bocce degli altri.
Ah, ho capito, lei allora, è sottile.
Allora,
lei
è sottile. Se noi costruiamo anche il noi all'esterno, allora vuol dire che la Juventus, con i suoi successi in campo, dovrà trasportare e portare tutti sul noi, in maniera completa.
Pasquale Gallo, guardi la grafica che le hanno preparato quei cattivoni della nostra regia per questa rubrica. Il chi ne, chi no. Il chi ne e chi no.
Ma oltre chi ne, tu hai detto un'altra frase che io ho scolpito nella pietra. È stata scolpita, hai detto... Nel palazzo non è che si fa il giorno dopo, non serve a niente, eccetera, eccetera. Nel palazzo cambieranno molte cose.
La profezia di chi ne è Gallo. Chi ne è sto Gallo? Chi ne è sto Gallo? È questo qui, Pasquale. Buon weekend, alla prossima settimana. Ciao Pasquale, grazie. Finisce anche questa settimana l'appuntamento con il suo canto libero di Pasquale Gallo. Finisce anche Cose di Calcio. E adesso conferenza di Consensao da seguire qui con Radio Bianconera. Ciao, a domani con Paolo Rossi e me dalla Continassa.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.